grazie, da ringraziare diverse persone dall'accoglienza iniziale fino alla vostra presenza così numerosa e il professor Ciancio e il dottor Rossi che mi hanno preceduto, e in realtà la mia riflessione intersecherà molti dei contenuti che già sono stati anticipati con una prospettiva spero complementare più che diversa, perché intenderei almeno all'inizio brevemente inquadrare la questione dal punto di vista del dibattito teologico, per poi evidenziare il principio dell'autodeterminazione anche in termini di questione etica, bioetica, da confrontare con altri principi, e poi una serie anch'io in realtà di dubbi, di domande e di questioni che forse in alcuni momenti diventeranno anche questioni che si aprono forse a strade da percorrere. Ripeto, condivido molte delle cose che sono state dette fino a questo punto anche nei termini proprio che il dottor Rossi adesso a conclusione diceva, dal punto di vista più pratico, più operativo. Dibattito teologico, chiaramente quando si parla di teologia in ambito cattolico significa ascolto del Magistero della Chiesa. Il pensiero su questo tema è stato sinteticamente presentato in quel documento che è un'enciclica Evangelium Vitae, stiamo parlando di Giovanni Paolo II, che si è trovato a dover affrontare appunto questioni bioetica, in realtà anche se così non vengono sempre nominate, intorno alla questione vita. Alla vita come questione etica. La posizione del Magistero forse è conosciuta, la convinzione che la vita è dono, la vita è creazione, e in quanto è creazione non può essere interpretata attraverso appunto categorie di possesso, di proprietà privata. È chiaro che questo tipo di ragionamento trova oggi molta difficoltà, e dirò voi anche perché, trova molta difficoltà perché in realtà quello che il professor Cianci anticipava è la vera questione, o una delle importanti questioni a mio modo di vedere, cioè nessuno di noi è disposto a riconoscere che dipende da altri, e nessuno di noi vuole dipendere da altri. Mentre poi in realtà dal punto di vista della storia personale di ciascuno di noi ci accorgiamo che le cose proprio così non stanno, per cui in realtà qualsiasi nostra scelta non solo ha delle conseguenze su di noi ma anche su chi ci sta accanto. La vita è dono, la vita è creazione, la vita dunque, dice il Magistero, è indisponibile, io non posso disporne come vorrei. In qualche modo in questo interseca quell'argomento di tipo etico-giuridico che il professor Cianci ha anticipato appunto commentando il codice civile. Certo, questa posizione porta a una indisponibilità della vita umana, porta a quella posizione che a mio modo di vedere ha un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio, oggi la vita, a mio modo di vedere, ma penso non solo mio, è molto banalizzata. Condivido l'osservazione ancora che si è fatta prima, che il professor Ciancio faceva, sul fatto che forse non è da prendere così, da sottovalutare il richiamo continuo che la Chiesa in questo momento sta facendo sul tema della vita e sul valore della vita. Il rischio, lo svantaggio qual è? Il rischio è di difendere la vita al punto tale da appiattirla sul versante biologico. Per cui è vero che in teoria si dice che la vita umana non è soltanto biologia, ma poi nei fatti il rischio è che ci si sente molto più sicuri e tranquilli se si è fatto di tutto per mantenere in vita quel corpo. E all'interno di questo orizzonte del pensiero appunto della Chiesa che il dibattito teologico si sviluppa, si confronta, cerca delle strade che non si fermino a quello che potremmo dire con una parola tecnica è il deontologismo del pensiero del Magistero della Chiesa, e indico proprio brevemente due linee di pensiero che oggi vengono seguite nel mondo teologico della teologia morale. Uno è quello, parto da questo, più estremo di Hans Küng, che arriva ad un ragionamento del tipo se l'inizio della vita Dio l'ha affidata alla responsabilità dell'uomo, tanto che si parla di procreazione, perché non dovremmo immaginare che la stessa responsabilità l'uomo ce l'ha di fronte alla questione della vita, della fine della vita, la questione della morte. Una posizione estrema, tra l'altro, che lui ha anche vissuto attraversando la vicenda drammatica del fratello e quindi dovendo seguire nella fase terminale della malattia. In qualche modo io cristiano, la rendo così, sono responsabile di decidere il momento in cui restituire, consegnare, usiamo meglio questo termine, consegnare la mia vita a Dio. Una posizione questa che percorre quella che viene chiamata l'etica teologica della responsabilità. L'altra posizione è quella di una certa fetta di teologi moralisti, forse oggi anche un po' attempati a dire la verità, i quali dicono, proprio partendo dall'insegnamento della tradizione della Chiesa, che dice che la vita biologica non è un bene assoluto, ma è un bene relativo, al punto tale che i martiri hanno dato la vita per un valore ritenuto superiore alla vita biologica. Dunque la vita biologica non può essere intesa come l'unica dimensione della vita dell'uomo, perché il concetto di persona è più ampio di quello di vita biologica. Dunque la preoccupazione di questi teologi, da Vidal, Chiavacci, Erig, tanto per fare alcuni nomi, che nella fase terminale della vita non si consideri soltanto, non si valuti soltanto la dimensione della vita biologica appunta, ma la biografia, l'intero del vissuto della persona, perché appunto di persona si parla e non soltanto di organi. Mi sembra che, proprio con brevissime pennellate, per poi lasciare spazio il più possibile al dibattito, queste siano alcune vie che dal punto di vista del Magistero, della teologia, si stanno percorrendo oggi nella riflessione sul tema appunto della fine vita. Ed entriamo allora nel secondo punto che mi proponevo di condividere con voi, quello dei principi etici che sono coinvolti nella questione di fine vita. È già stato citato, quindi riparto da dove abbiamo ascoltato, ponendomi la questione dal punto di vista teologico. Il principio di riferimento è sicuramente quello dell'autonomia del paziente e della sua autodeterminazione. Il dottor Orsi ha anticipato almeno uno dei documenti che avevo in mente di proporvi, proprio per segnalare il fatto che non c'è, dal punto di vista del pensiero del credente, del cristiano, del teologo, un pregiudizio nei confronti delle dichiarazioni anticipate, assolutamente. La questione casomai è sul contenuto di queste dichiarazioni. È chiaro che il rischio è quello che appunto il dottor Orsi segnalava alla fine, cioè che una filosofia, una teologia, un pensiero altro dica che cosa io debba fare. Però è anche vero che forse la persona, da questo punto di vista, come d'altra parte è stato ancora segnalato, non può essere lasciata sola. E forse i sistemi di pensiero, filosofici, teologici che siano, vorrebbero porsi da questo punto di vista non tanto come gabbie, ma come strumenti per decifrare la propria vita ed eventualmente aiutare a prendere delle decisioni. Che cos'è che il cristiano, ma non solo, mi permetto di dire, oggi potrebbe criticare dell'interpretazione del concetto di autodeterminazione? Sostanzialmente l'interpretazione privatistica e individualistica di questo principio, per cui so che non si possono fare i talk show politici e quindi tantomeno diciamo questa parola questa sera, però anche i partiti politici più attenti, più sensibili alle questioni sociali, diventano liberali in ambito di bioetica. Cioè c'è una schizofrenia culturale, un modo di vedere, per cui sul versante economico dobbiamo essere solidaristi, sul versante della vita, della salute, dobbiamo essere privatisti. Non mi convince questa schizofrenia. Non mi convince perché appunto, mentre qui la medicina è così altamente tecnologizzata, è stato detto, ci sono altri posti dove invece si muore per malattie molto più banali. Se c'è una equità globale, dobbiamo fare i conti col fatto che mentre noi stiamo lavorando per cercare figli in provetta, diciamo ad un'altra parte del mondo: per piacere non fate figli perché siamo troppi. Qualcosa dal punto di vista etico, qualche dubbio viene evidentemente in questa discriminazione per certi aspetti. Allora, il concetto di autodeterminazione probabilmente va ricollocato nell'ambito in cui è nato, e cioè all'interno di quell'insieme di principi della bioetica che vanno sotto il nome di beneficialità e di giustizia. Questa triade, a mio modo di vedere, va salvaguardata integralmente e contemporaneamente. Nella scelta di salute, sicuramente, vale il principio dell'autodeterminazione, non potrebbe non valere, e sottolineo dal punto di vista teologico. Non si può sottovalutare il valore dell'autodeterminazione, non lo ha sottovalutato Dio, al punto tale che Dio mi dice: io affido alla tua libertà, io consegno alla tua libertà la decisione rispetto al tuo futuro eterno. Se Dio ci ha dato la possibilità di decidere rispetto alla nostra eternità, figuriamoci se non ci ha dato la responsabilità di decidere rispetto alla nostra fine vita e a tante altre questioni. La questione però, appunto, a mio modo di vedere, è quella di interpretare questo principio, questo diritto, di interpretarlo realmente in una prospettiva appunto di beneficialità, di ricerca, quanto il dottor Orsi diceva del bene reale del paziente, che sicuramente non può essere deciso a monte del paziente o sul paziente, ma con il paziente. Infatti mi piacerebbe sviluppare ulteriormente la categoria dell'alleanza terapeutica e trasformarla anche in una sorta di alleanza esistenziale, e poi però anche introducendo accanto al principio di autodeterminazione appunto quello di giustizia. Di giustizia nella distribuzione delle risorse, nella appunto considerazione del fatto che nessuna decisione privata, personale che sia, non ha delle ricadute sugli altri. Perché è vero che c'è il diritto del paziente, però il paziente, mentre afferma il suo principio di autodeterminazione, deve tener conto del fatto se ha dei figli, che ha delle responsabilità verso i figli, se ha una moglie verso la moglie, e si potrebbe evidentemente proseguire, semplicemente per dire che la questione non è affare puramente privatistico. Ecco, questo in sintesi. Non vorrei neppure che questo, per la rapidità di sintesi che vorrei offrirvi, volesse essere interpretato nel senso dunque giusto che gli altri, una società, un governo o un tutore decida per. No, assolutamente no. Dico principio di autodeterminazione mediato attraverso un'attenzione solidale alla presenza dell'altro nella mia esistenza. Ci sarebbero una serie di altri principi forse da prendere in considerazione, ma arriviamo a quello che l'elenco, a mio modo di vedere, di questioni critiche, in parte già anticipate rispetto appunto alle dichiarazioni anticipate di fine vita. Beh, sullo sfondo c'è sicuramente la questione dell'eutanasia, già anticipata, perché tanta paura in Italia, perché qualcuno ben dirà che dietro appunto la porta della dichiarazione anticipata si faccia entrare anche la pratica dell'eutanasia attiva, chiamiamola così, cioè quell'atto finalizzato a dare direttamente la morte a qualcuno. Questione che pone non pochi problemi, non è perfettamente collegata al tema di questa sera, ma non è il tema centrale di questa sera. La questione grossa è se e fino a che punto una società può introdurre un principio di questo genere. L'Olanda l'ha fatto, il Belgio l'hanno fatto, sarebbe interessante, qualcuno forse l'ha anche fatto, vedere dal punto di vista degli studi quali sono state le ricadute sociali e quali sono le ricadute nel rapporto operatore sanitario e paziente su questa tematica. Seconda questione già a sufficienza evidenziata questa sera, quella di una riduzione della malattia a questione tecnica. Mi è piaciuto molto l'articolo scritto da Umberto Galimberti sulla Repubblica con la data 2 aprile 2002, che era esattamente il giorno dopo la uscita della legge sull'eutanasia in Olanda. Lui diceva: qual è la libertà del paziente che vive in una società nella quale non si conosce più il dolore e le parole necessarie per raggiungerlo, perché si conoscono soltanto medici, farmaci, ricoveri, e dopo queste cose più niente? Quando si parla di malattia si parla soltanto di questioni tecniche. E adesso si è aggiunto, a mio modo di vedere, la questione giuridica, per cui alle questioni tecniche adesso c'è la questione legislativa, però sulla questione del significato, del senso, non perché qualcuno ha la risposta del senso e del significato, ma perché comunque la questione c'è, quella rimane ancora nascosta, e forse anzi tutte queste questioni servono esattamente per non affrontarci, siccome sto facendo la prospettiva di teologica, me lo permetto, per non affrontare le domande che Giobbe si è posto in quello splendido libro che è contenuto nella Bibbia. Quelle domande erano di Giobbe, ma mi permetto di dire sono anche del Pinco Pallino, come il sottoscritto, che vive nel 2010. E quelle domande non possono essere assolutamente eluse, saltate, perché sono domande che stanno al cuore, al centro della nostra esistenza. Condivido con il professor Cianci il pericolo di sopravvalutare la soluzione giuridica, che, ripeto, anch'io condivido, è una soluzione da apprendere, è una via da praticare. Non possiamo immaginare che in Italia non si produca una legge su questa materia, perché sono ormai più che maturi i tempi, e se veramente i nostri governanti riuscissero, i nostri politici, a fare un confronto tra loro che non fosse soltanto ideologico, ma di scelte etiche per il bene della persona, a questo punto forse quel documento sarebbe già stato prodotto. Però, a prescindere da questo, detto questo, una volta fatta un'ottima legge, che anch'io condivido, non è quella Calandria e quant'altro, i problemi non si risolvono con una legge su questo tema. Io lo dico agli studenti: si risolverebbe se alla fine della maturità vi viene consegnato un foglio, carissimi studenti, in cui voi fate le dichiarazioni anticipate di trattamento. Allora tutti i cittadini italiani sono schedati, si sa chi vuole il tizio, ma voi ve lo vedete? Un figlio che esce di casa il sabato sera e dice: papà, mamma, casomai non tornassi? Quindi vuol dire semplicemente, sto forse drammatizzando e anche un po' esasperando la situazione, che casi in Luana probabilmente ce ne saranno ancora. Certo, potranno essere ridotti, dovranno essere ridotti, devono essere ridotti, però immaginare che tutti gli italiani si esprimano, certo, questa legge favorirebbe le coscienze più adulte, forse anche più responsabili, giustamente ad esprimere il loro parere, ma con ciò. Secondo, il caso Eluana e il caso Welby sono, a mio modo di vedere, poi non sono un medico, diametralmente opposti. Uno aveva coscienza ma dipendeva dalle macchine, l'altro era in uno stato di incoscienza ma non aveva bisogno sostanzialmente di grandi cure, tranne idratazione e nutrizione. Fare una legge che vada bene per tutta la casistica è molto complicato, e mi permetto di dire, una legge giuridica nasce esattamente per non risolvere il caso particolare, perché se risolvesse solo il caso particolare si creerebbero un sacco di bonus, di vuoti che dovrebbero essere in qualche modo. Quindi la legge deve essere necessariamente una legge la più ampia possibile. Se tanto più è ampia, tanto più evidentemente darà delle direttive che non possono essere risolutive forse nel particolare. Soprattutto sono preoccupato del voler decidere a monte quali sono i mezzi che devono essere obbligatori e quali no. Perché, e qui ritorno all'idea del dottor Orsi, perché a mio modo di vedere il criterio guida in quel momento lì, proprio per la qualità del rapporto tra medico, operatori sanitari, familiari e paziente, è quello della proporzionalità. Un mezzo si può decidere prima se si deve usare, si deve dire che è eticamente obbligatorio prima di sapere qual è la reale condizione di quel determinato paziente. Mi pare veramente che stiamo facendo dei salti mortali. Se è un mezzo, quel mezzo evidentemente è ogni terapia, ogni strumento vitale o comunque ogni strumento per la definizione, se è strumento, evidentemente non può essere che definito in rapporto al fine. Quindi non può che essere determinato in rapporto alla condizione reale del paziente. Sono preoccupato, ma non è sicuramente la filosofia che il dottor Orsi questa sera ci ha portato, di quei medici che spingono per il testamento biologico in maniera ad avere un ulteriore strumento di tutela di fronte a possibili denunce dei pazienti. Perché se questa fosse una ragione, in questo modo noi renderemmo il paziente ancora più solo di quanto già non sia. Quindi, questione di questa sera, sicuramente rimette in gioco la questione della qualità del rapporto tra medico e paziente. Anche qui condivido l'opinione, la esprimo diciamo in questi termini. Io non sono un medico, è chiaro che se vado dal mio medico e gli chiedo una terapia e lui mi dice tutti gli effetti e quant'altro, quindi chiede il mio consenso, perché io gli possa dare veramente il consenso dovrei dirgli: scusi un momento, ritorno da lei tra 5 anni quando mi prendo la laurea in medicina, dopodiché gli do il consenso. In realtà ciò che non mi fa fare questo passaggio, che cos'è? La fiducia. Ritorniamo a recuperare questa categoria qui, che è una categoria sociale fondamentale, ed è quella per cui io quando vado dal meccanico non parto dalla convinzione che lui mi stia cambiando il motore, anche se non c'è bisogno di cambiarlo. Penso di avere sostanzialmente detto almeno le cose principali. Ripeto il fatto che la questione non sta tanto nell'opportunità o meno di una legge in materia, sono giunti i tempi perché la si faccia. La questione è far sì che questa legge garantisca effettivamente il bene del paziente in un orizzonte che sia un orizzonte di solidarietà e non solo di interpretazione privatistica della vita, con alcuni interrogativi fin dove una dichiarazione anticipata può spingersi, fino a chiedere a un operatore sanitario di togliermi la vita, e l'operatore sanitario ha il diritto di esprimere il proprio dissenso di fronte a una richiesta di questo genere. E se questa richiesta fosse spinta fino a questo punto, il rapporto di fiducia di cui dicevamo resterebbe tale e quale, esattamente. Oppure anche qui non si tratta di percorrere altre vie che non vogliono dire non ascoltare le domande legittime che ciascun paziente fa, ma provare proprio in uno sforzo di discernimento, di ricerca personale con il paziente, accanto al paziente, della soluzione che va meglio per lui e non di una soluzione generica e astratta che va meglio per la maggioranza. Grazie dell'ascolto. Thank you.